From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi stiamo trasmettendo la 178esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Communications. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Thomas S. Monson, presidente della Chiesa, dirigerà questa sessione.
We welcome you this morning to the fourth.
Diamo il benvenuto questa mattina alla quarta sessione generale della 178esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Diamo il benvenuto a coloro che ci seguono per radio, televisione, internet o via satellite. Siamo grati ai proprietari e ai gestori delle emittenti che trasmettono questa conferenza. Porgiamo un particolare benvenuto questa mattina ai rappresentanti del governo, della pubblica istruzione e degli enti pubblici che sono qui presenti tra noi. Il coro del Tabernacolo, sotto la direzione di Mac Wilberg, accompagnato all'organo da Andrew Unsworth e Richard Elliott, canterà durante questa sessione. Il coro ha aperto questa sessione cantando «È Cristo il nostro Re» e ora ci farà ascoltare «Il mattino era sereno». La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano Anthony D. Perkins dei 70.
Coming sweet mercy, Our Father who art in heaven,
we caro Padre che sei nei cieli, noi come i tuoi figli e ti ringraziamo per essere qui oggi, per essere edificati e istruiti dal nostro profeta e dai nostri dirigenti. Siamo grati per Joseph Smith e per la risurrezione del Vangelo e per la prima visione. Siamo grati per le continue rivelazioni che riceviamo e per il nostro profeta Thomas S. Monson, che sosteniamo e amiamo. Siamo grati per il tuo piano di salvezza, per l'espiazione di tuo figlio Gesù Cristo, che ci dà significato e aiuto nella nostra vita. Ti preghiamo affinché tu possa dare il tuo spirito a noi e a coloro che parlano, affinché le parole di Cristo e affinché possiamo parlare con la lingua degli angeli. Ti preghiamo affinché possiamo avere lo spirito noi che ascoltiamo, in modo che le tue parole possano entrare nei nostri cuori. Ti preghiamo per queste persone che cercano le personali rivelazioni quest'oggi e ti chiediamo di benedire queste persone che hanno bisogno di conforto e affinché loro possano sapere che tramite tuo figlio Gesù Cristo possono ricevere conforto. Per piacere benedice queste persone che hanno bisogno di pentirsi affinché la loro fede possa aiutarli a crescere e ti chiediamo di benedire tutti quanti noi affinché possiamo andare avanti cercando di essere migliori figli di tuo figlio Gesù Cristo. Ti ringraziamo per tutte queste benedizioni e ti chiediamo per queste benedizioni nel nome di Gesù Cristo. Amen.
choir just sang.
Il coro ha cantato. Egli mandò il figlio suo. Avremo ora il piacere di ascoltare il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza, seguito dall'anziano D. Todd Christofferson, appena sostenuto come membro del Quorum dei Dodici Apostoli. Seguirà poi l'anziano Sheldon F. Child, membro dei 70.
How blessed we are by the beautiful music.
E cari fratelli e sorelle e amici, sono lieto di essere con voi oggi. Siamo molto benedetti per aver potuto sentire il coro. Ho il privilegio di essere un membro della Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni, e di essere annoverato tra voi. Ricordo la mia reazione iniziale quando ho ricevuto questa sacra chiamata dal Signore per servire quale nuovo membro della prima presidenza di questa Chiesa. Mi sentii gioiosamente sopraffatto. Da allora ho imparato nuovi significati delle parole umiltà, gratitudine e fede. Posso assicurarvi che nessuno è rimasto più sorpreso dalla mia chiamata dei miei nipoti e pronipoti. Nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, noi né cerchiamo né rifiutiamo le chiamate che arrivano da Dio tramite gli ispirati canali del sacerdozio. Prego che Dio mi dia la forza ed un cuore comprensivo per magnificare questa sacra chiamata secondo la sua volontà ed i suoi scopi. Ci manca il presidente Gordon B. Hinckley. Il suo impatto su questa grande opera continuerà a benedirci. Mi sento un privilegiato nel lavorare a fianco del presidente Monsen. Lo conosco da molti anni. È un uomo dai molti doni e talenti. È il profeta di Dio. La sua fede e il suo amorevole cuore si estendono su ogni nazione, lingua e popolo. Sono grato di servire con presidente Eyring, che amo e rispetto come grande dirigente ed insegnante nel regno di Dio. Quando il Quorum dei Dodici si è riunito nella sala superiore del Tempio di Salt Lake per sostenere il presidente Monson quale 16° presidente della Chiesa, mi sono meravigliato per le abilità straordinarie, la saggezza e la spiritualità di coloro che mi circondavano. Ho potuto rendermi conto più pienamente della mia inadeguatezza. Amo questi bravi uomini di grande fede. Sono grato per l'opportunità di alzare la mano per sostenerli e garantire loro il mio appoggio. Amo e sostegno anziano Christofferson, il nuovo membro dei dodici. Quando il Signore chiamò Frederick G. Williams ad essere il consigliere del profeta Joseph Smith, gli comandò di essere fedele. Stai nell'ufficio che ti ho assegnato, soccorri i deboli, alza le mani cadenti e rafforza le ginocchia fiacche. Ritengo che questo consiglio si applichi a tutti coloro che accettano le chiamate a servire nel regno di Dio e certamente a me. In questo periodo della mia vita. Vorrei dire una parola a proposito del presidente Thomas S. Monson. Qualche anno fa il presidente Monson venne a conferenza regionale ad Amburgo, in Germania, ed ebbi l'onore di accompagnarlo. Il presidente Monson ha una notevole memoria e parlammo di molti dei santi in Germania. Ero stupito che si ricordasse così bene di molti di loro. Il presidente Monson mi chiese di fratello Michael Panich, un ex presidente di Palo e poi patriarca, che fu uno dei prodi pionieri della Chiesa in Germania. Gli dissi che fratello Panich era seriamente ammalato, che era costretto a letto ed impossibilitato ad assistere alle riunioni. Il presidente Monson mi chiese se fosse possibile fargli visita. Sapevo che poco prima di questo viaggio ad Amburgo, il presidente Monson aveva subito un intervento al piede e non riusciva a camminare senza sentire dolore. Gli spiegai che fratello Panich viveva al quinto piano di un palazzo senza ascensore e che saremmo stati costretti a salire le scale per andarlo a trovare. Ma presidente Monson insistette, così ci andammo. Ricordo con quanta difficoltà il presidente Monson salì quelle scale. Poteva fare solo qualche gradino alla volta, prima di fermarsi e riposare. Non si lamentò mai e non tornò indietro. A causa degli alti soffitti del palazzo, le scale sembravano non finire mai, ma il presidente Mommsen perseverò gioiosamente fino a che arrivammo all'appartamento del fratello Panic al quinto piano. Fu una meravigliosa visita. Il presidente Mommsen lo ringraziò per la sua vita di dedicato servizio e lo rallegrò con un sorriso. Prima che ce ne andassimo, gli diede una meravigliosa benedizione del sacerdozio. Nessuno, salvo fratello Panic, la sua famiglia ed io, vedemmo quell'atto di coraggio e compassione. Il presidente Mommsen avrebbe potuto scegliere di riposarsi tra le nostre lunghe e frequenti riunioni, avrebbe potuto chiedermi di portarlo a vedere i panorami di Amburgo. Ho sempre pensato a quanto eccezionale fosse che, di tutti i panorami della città, quello che egli scelse di vedere più di tutto fosse un debole e sofferente membro della Chiesa che aveva servito fedelmente ed umilmente il Signore. Il presidente Mommsen venne ad Amburgo per insegnare e benedire il popolo di un paese, e fu proprio ciò che fece. Ma allo stesso tempo si concentrò sull'individuo, nome per nome. La sua visione è molto vasta e di ampia portata per comprendere la complessità di una Chiesa mondiale. Tuttavia, è così compassionevole da concentrarsi sull'individuo. Quando l'Apostolo Pietro parlò di Gesù, che era stato il suo amico e maestro, diede questa semplice descrizione: egli è andato attorno facendo del bene. Lo stesso si può dire dell'uomo che sosteniamo oggi come profeta di Dio. Mi meravigliano le differenti origini dei membri della Chiesa. Venite da ogni percorso di vita, da ogni cultura, lingua, circostanza politica e tradizione religiosa. Questa molteplicità di esperienze di vita mi ha portato a riflettere sul messaggio di uno dei nostri inni, Faith of our Fathers, la fede dei nostri padri. Nel ritornello vengono ripetute le parole fede dei nostri padri, sacra fede, ti saremo fedeli fino alla fine. La fede dei nostri padri, mi piace questa frase. Per molti membri della Chiesa queste parole riportano alla mente i valorosi pionieri che abbandonarono il conforto delle loro case e viaggiarono con carri o a piedi fino a raggiungere la valle del grande lago salato. Io amo ed onoro la fede e il coraggio di quei primi pionieri della Chiesa. I miei antenati vivevano ad un oceano di distanza a quel tempo. Nessuno era tra quelli che visse a Nauvoo o a Winter Quarters, e nessuno fece il viaggio attraverso le praterie. Ma quale membro della Chiesa io considero mio questo retaggio pionieristico, con gratitudine ed orgoglio. Con la stessa gioia io considero i retaggi dei moderni pionieri della Chiesa che vivono in ogni nazione e coloro le cui storie di perseveranza, fede e sacrificio aggiungono nuove strofe al grande coro dell'inno degli ultimi giorni del Regno di Dio. Quando la mia famiglia pensa alla frase «la fede dei nostri padri», spesso è la fede luterana a venirci in mente. Per generazioni i nostri antenati appartennero a quella religione. In effetti, mio figlio ha recentemente scoperto che una delle nostre linee familiari risale proprio a Martin Lutero. Noi onoriamo e rispettiamo le anime sincere di tutte le religioni, dovunque o in qualunque epoca vivano, che hanno amato Dio anche senza avere la pienezza del Vangelo. Leviamo le nostre voci in gratitudine per il loro altruismo e coraggio. Li accogliamo come fratelli e sorelle, figli del nostro Padre Celeste. Crediamo che sia un diritto fondamentale adorare Dio Onnipotente secondo i dettami della nostra coscienza e riconosciamo a tutti gli uomini lo stesso privilegio che adorino come, dove o ciò che vogliono. Esistono molte fedi o tradizioni dei nostri padri? Con l'espandersi della Chiesa di Gesù Cristo su tutto il globo, ora con più di 13 milioni di membri. La fede dei nostri padri ha un significato più ampio. Per alcuni può riferirsi al loro retaggio familiare, in una delle centinaia di chiese cristiane. Per altri potrebbe significare una delle fedi e tradizioni medio orientali, asiatiche o africane. Ho passato la maggior parte della mia vita in zone del mondo in cui i membri della Chiesa erano una piccola minoranza. Durante quel periodo ho imparato che spesso, quando le persone vengono a contatto con il Vangelo restaurato, ne rimangono colpiti. Molti di loro vorrebbero unirsi alla Chiesa, ma sono riluttanti a deludere i loro antenati. Sentono di dover rimanere fedeli alla fede dei loro padri. Ricordo, quando ero un giovane uomo, che una domenica notai una nuova famiglia in chiesa, una giovane madre con due figlie. Non passò molto tempo prima che tutte e tre fossero battezzate e diventassero membri della chiesa. Conosco bene la storia della loro conversione, perché il nome della figlia maggiore è Harriet, e in seguito ella diventò mia moglie. La madre di Harriet, Carmen, aveva recentemente perso il marito e durante un periodo di introspezione si interessò alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Dopo aver studiato la dottrina, Carmen e le sue figlie seppero che la Chiesa era vera e fecero i piani per il battesimo. Quando Carmen comunicò la sua decisione a sua madre, tuttavia, ella ne fu rattristata. «Come puoi rinnegare la fede dei tuoi padri?» le chiese. La madre di Carmen non fu l'unica ad obiettare. La carismatica sorella di Carmen, Lisa, fu turbata allo stesso modo dalla notizia. Forse turbata è un eufemismo, era veramente arrabbiata. Lisa disse che avrebbe cercato i missionari e avrebbe detto loro che sbagliavano di grosso. Marciò in cappella, trovò i missionari e, indovinate, anche Lisa fu battezzata. Molti anni più tardi, anche la madre di Carmen ricevette una testimonianza che il Vangelo di Gesù Cristo era stato restaurato sulla terra. Un giorno disse alle sue figlie e ai nipoti: «Voglio essere nel vostro stesso paradiso». Così, a oltre 70 anni, anche lei entrò nelle acque del battesimo e divenne un membro della Chiesa. Allora, qual è la fede dei nostri padri? È la religione dei nostri genitori, nonni o bisnonni? È la religione degli antenati prima di loro? Abramo, Isacco, Giacobbe? Non sono i nostri padri? Non siamo noi della casa di Israele? E allora Noè, Enoch e i nostri primi genitori, Adamo ed Eva? E il Salvatore? E quei discepoli che lo seguirono? La fede del nostro Padre nei cieli è stata grande fin dall'inizio dei tempi, anche da prima della fondazione del mondo. Giovanni, il rivelatore, descrisse una grande guerra nei cieli. Il problema era il libero arbitrio, come lo è oggi. Tutte le persone che hanno vissuto su questa terra erano tra coloro che hanno combattuto contro Satana e si sono schierati con il Padre ed il Figlio. Quindi, non dobbiamo la nostra fedeltà a Dio, il nostro Padre Celeste? Come membri della Chiesa di Gesù Cristo, noi crediamo in Dio, il Padre Eterno, e in suo Figlio, Gesù Cristo, e nello Spirito Santo. E noi crediamo che tramite l'espiazione di Cristo, tutta l'umanità può essere salvata mediante l'obbedienza alle leggi e alle ordinanze del Vangelo. Noi crediamo nel grande piano di felicità, il piano di redenzione, il piano di salvezza, per mezzo del quale i figli di Dio possono vivere la mortalità e ritornare alla presenza del Padre. Un piano misericordioso, stabilito da prima della fondazione del mondo. Questo è il piano, è la fede di nostro Padre. Io porto testimonianza che la dottrina del Vangelo restaurato di Gesù Cristo è la fede del nostro Padre Celeste. È la sua verità rivelata ai suoi servitori, i profeti, dai tempi di Padre Adamo fino ai giorni nostri. Il Padre ed il Figlio apparvero a Joseph Smith per restaurare la fede di nostro Padre su questa terra e per non toglierla mai più. Dio desidera che tutti i suoi figli la ricevano, indipendentemente dalle loro origini, cultura o tradizione. La vera religione non dovrebbe scaturire da ciò che fa piacere agli uomini o dalle tradizioni degli antenati, ma da ciò che piace a Dio, il nostro Padre eterno. La rivelazione continua è l'essenza fondamentale di questa religione. La prima preghiera di Joseph Smith ne è una potente testimonianza. La rivelazione è una costante bussola che ci preserva fedeli alla volontà e alla fede del nostro Padre Celeste. Il nostro Padre Celeste ama i suoi figli, ascolta le preghiere degli umili e dei sinceri di ogni nazione, lingua e popolo. Concede luce a coloro che lo cercano e lo onorano e sono disposti ad obbedire ai suoi comandamenti. Proclamiamo con gioia che la fede di nostro Padre è sulla terra oggi. Invitiamo ogni persona su questo bellissimo pianeta ad assaporare la sua dottrina e verificare se non sia dolce, buona e preziosa. Chiediamo a coloro che hanno un cuore sincero di ascoltare questa dottrina e chiedere al loro Padre Celeste se non sia vera. E così facendo, tutti potranno scoprire, abbracciare e camminare nella vera fede del loro Padre, quella fede che li può guarire. Questo è il nostro messaggio al mondo. Porto solenne testimonianza della realtà di Dio Padre, di suo Figlio Gesù Cristo, dello Spirito Santo e dei profeti viventi che detengono le chiavi, che sono giunte grazie ad un'ininterrotta successione da Joseph Smith a Thomas S. Monson oggi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Quindici anni fa salì per la prima volta al pulpito del tabernacolo, come 70 appena sostenuto. Avevo 48 anni e tanti capelli scuri. Pensavo di aver capito cosa volesse dire sentirsi inadeguato. Alla fine del mio discorso di 5 minuti, la mia camicia era completamente bagnata. All'epoca sembrava qualcosa di terribile. Oggi, guardando indietro, al confronto sembra un'esperienza piacevole. Quando il presidente di T.E. Fuddorf e l'anziano David Edmund Narr furono sostenuti quali membri del Quorum dei 12 Apostoli, durante la sessione ricevetti una testimonianza della origine divina della loro chiamata. In quel mobile momento compresi anche la sacralità della chiamata e del servizio di un apostolo del Signore, Gesù Cristo. Non ho parole per esprimere quella comprensione, perché fu comunicata da spirito a spirito, senza parole. Pensarci adesso mi rende umile come prima, e prego mio Padre Celeste di sostenermi come ha sempre fatto, affinché possa misurarmi con qualcosa che va al di là delle mie innate capacità e possa concentrarmi sul mio prossimo, perdendomi nel vostro servizio. Ho fiducia in Lui e so che la sua grazia è sufficiente. Quindi, senza riserve, mi impegno a dare tutto ciò che ho e che sono a Dio e al suo diletto Figlio. Mi impegno anche a dare me stesso, la mia lealtà, il mio servizio e il mio amore alla prima presidenza e ai miei fratelli dei dodici. La mia benedizione patriarcale, ricevuta a 13 anni da un nonno affettuoso, comprende questa dichiarazione. Il tuo Padre Celeste ti ha mandato in questa ultima e gloriosa dispensazione perché tu potessi nascere sotto la nuova ed eterna alleanza da buoni e giusti genitori. Con profondo apprezzamento riconosco che questa è stata la grande benedizione fondamentale della mia vita. Rendo onore ai miei genitori e con amore riconosco il mio debito nei loro confronti e verso i loro genitori e le generazioni precedenti. Non molto dopo la mia prima chiamata dei 70, ho avuto la possibilità di trovarmi presso la tomba di un mio antenato morto anni prima che io nascessi. Nel contemplare i sacrifici compiuti da lui e la sua famiglia per poter accettare il Vangelo restaurato di Gesù Cristo, un senso di gratitudine inondò il mio cuore, insieme al desiderio di impegnarmi a onorare il suo sacrificio e quello di coloro che vennero dopo di lui, vivendo una vita virtuosa, fedele a Dio e alle alleanze del Vangelo. Nel riconoscere le mie benedizioni, includo i miei cari fratelli e le loro mogli che sono presenti qui oggi. Io e mia moglie abbiamo 4 figli e figlie, ognuno sposato a un magnifico coniuge o che sta per sposarsi a una fantastica ragazza nel caso del mio figlio più giovane. Amiamo loro e i nostri nipoti e apprezziamo le benedizioni che portano nella nostra vita con la loro lealtà al Salvatore e al suo Vangelo. Soprattutto c'è mia moglie Katie, la creatrice della casa, la luce della mia vita. Una compagna ferma e saggia, con intuizioni spirituali, buon amore, buona volontà e carità. La amo più di quanto possa esprimere e spero di dimostrarlo più convincentemente nei giorni e anni a venire. Da giovane ho avuto la benedizione di svolgere una missione a tempo pieno in Argentina sotto 2 presidenti di missione eccezionali con le loro mogli. Ringrazio Dio per l'influenza che hanno avuto su di me. Dopo la mia laurea in giurisprudenza, io e Katie, con i nostri figli, abbiamo vissuto negli stati del Maryland, Tennessee, Virginia, North Carolina e ora nello Utah. Siamo stati in Messico per 3 preziosi anni. In tutti questi luoghi siamo stati benedetti con cari amici, dentro e fuori della Chiesa, sia noi che i nostri figli, e che ci hanno voluto bene e ci hanno insegnato, e che continuano a farlo. Colgo questa occasione per ringraziare tutti loro pubblicamente. Il mio affetto per i miei fratelli dei 70 e del Vescovato Presidente non ha limiti. Sono felice che la continuazione del mio servizio mi terrà vicino a loro e che ci saranno spesso occasioni di lavorare insieme. Le rivelazioni dei nostri giorni, che hanno permesso di costituire i 70 nella Chiesa, costituiscono uno dei più profondi e forse più sottostimato miracoli della storia nell'opera degli ultimi giorni. I 70 sono la chiave del successo nell'opera ora e nel futuro. E mi sento onorato, oltre misura, che il mio nome sia stato incluso tra di loro. Dio vi benedica, miei cari fratelli. Voglio rendere la mia testimonianza di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, e del potere del suo infinito sacrificio espiatorio. Nel farlo, vi racconto un'esperienza avuta negli anni scorsi nel Tennessee. Una serata ricevette una telefonata da un signore che non conoscevo. Si presentò come ministro di un'altra fede, da poco andato in pensione, e chiese di incontrarmi privatamente la domenica seguente. Quando ci incontrammo, il mio ospite dichiarò francamente che era mosso dalla preoccupazione per il bene della mia anima. Tirò fuori dalla sua cartella un elenco piuttosto lungo di citazioni scritturali tratte dal Nuovo Testamento e disse che voleva analizzarle con me per vedere se poteva aiutarmi ad essere salvato. Rimasi un po' sorpreso dalla sua franchezza, ma capii che era molto sincero e rimasi commosso dal suo genuino interesse nei miei confronti. Io e il mio ospite conversammo per più di un'ora. Egli fu aperto a sentire le mie spiegazioni riguardo alla mia fede, come pure a leggere con me alcuni insegnamenti del libro di Mormon che non conosceva. Scoprimmo che avevamo tante credenze in comune e alcune diversità. Sentimmo un legame di amicizia e pregammo insieme prima che se ne andasse. Ricordo bene la nostra discussione sull'essere nati di nuovo. La mia testimonianza su Gesù Cristo, come ha detto l'anziano Russell Nelson, si basa sulla rinascita spirituale tramite Lui. Fu Gesù a dichiarare che per entrare nel regno di Dio bisogna essere nati di nuovo, nati d'acqua e di spirito. Il suo insegnamento sul battesimo fisico e spirituale ci aiuta a comprendere che sono necessarie sia le nostre azioni che l'intervento del potere divino perché avvenga questa rinascita, per cambiare dall'uomo naturale al santo. Paolo descrisse tale rinascita con questa semplice espressione: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Prendiamo in considerazione due esempi del libro di Mormon. Circa un secolo prima della nascita di Cristo, re Beniamino insegnò al suo popolo l'avvento e l'espiazione di Cristo. Lo Spirito del Signore operò un potente cambiamento nel cuore del popolo. Così non aveva più alcuna disposizione a fare il male, ma a fare continuamente il bene. Grazie alla loro fede in Cristo, essi dissero: siamo disposti a entrare in alleanza con il nostro Dio e di fare la sua volontà e di essere obbedienti ai suoi comandamenti per tutto il resto dei nostri giorni. Il re rispose: a motivo dell'alleanza che avete fatto, sarete chiamati figlioli di Cristo, suoi figli e sue figlie, poiché ecco, in questo giorno, egli vi ha spiritualmente generati, poiché dite che il vostro cuore è cambiato tramite la fede nel suo nome. Anche nel caso di Alma, il caso di Asma è istruttivo. Mentre lui e i suoi compagni cercavano di distruggere la Chiesa di Gesù Cristo, furono rimproverati da un angelo. Per Alma seguirono 3 giorni e 3 notti che lui stesso descrisse così: ero angosciato in un tormento eterno. Sì, ricordavo tutti i miei peccati e tutte le mie iniquità per le quali ero tormentato dalle pene dell'inferno. Infine, dopo essersi pentito quasi fino alla morte, giunse nella sua mente il dolce messaggio di Gesù Cristo e della sua espiazione. Alma supplicò: «Oh Gesù, tu figlio di Dio, abbia misericordia di me, che sono nel fiele dell'amarezza e sono circondato dalle catene eterne della morte». Giunse il perdono, ed egli si alzò e confessò pubblicamente: «Mi sono pentito dei miei peccati e sono stato redento dal Signore. Ecco, sono nato dallo Spirito». E il Signore mi ha detto: «Non ti meravigliare che tutta l'umanità, sì, uomini e donne, tutte le nazioni, stirpe, lingue e popoli, devono nascere di nuovo. Sì, nascere da Dio, mutati dal loro stato carnale e decaduto, a uno stato di rettitudine, essendo redenti da Dio, divenendo suoi figli e sue figlie, e così essi diventano delle nuove creature». Se riflettiamo su questi esempi ed altri passi scritturali, appare chiaro che la rinascita spirituale ha origine dalla fede in Gesù Cristo, per la cui grazia siamo cambiati. Più precisamente, è la fede in Cristo come Lui che ha espiato, il Redentore, che può purificarci dal peccato e renderci santi. Quando questa vera fede ha radici in una persona, conduce inevitabilmente al pentimento. Amulek ha insegnato che il sacrificio del Salvatore avrebbe portato la salvezza a tutti coloro che creeranno nel suo nome, poiché essendo questo l'intervento di questo ultimo sacrificio, richiamare le viscere della misericordia alla quale vince la giustizia e procura gli uomini in mezzo per cui possono avere fede fino a pentirsi. Tuttavia, per essere il completo, il pentimento richiede un'alleanza di obbedienza. Questa è l'alleanza espressa dal popolo di Re Beniamino di fare la volontà di Dio e di essere obbediente ai suoi comandamenti. Questa è l'alleanza testimoniata dal battesimo nell'acqua, a cui talvolta si fa riferimento nelle scritture come al battesimo di pentimento, battesimo di ravvedimento, in quanto è l'apice, il coronamento del nostro pentimento. Allora, come promesso il Signore, ci battezza con il fuoco e con lo Spirito Santo. Nefi lo espresse in questo modo: poiché ecco, la porta per la quale dovrete entrare è il pentimento, è il battesimo mediante l'acqua, e allora viene la remissione dei vostri peccati mediante il fuoco e mediante lo Spirito Santo. Quindi, confidando interamente nei meriti di colui che è potente nel salvare, noi siamo vivificati nell'uomo interiore. E se non ancora pienamente rinati, sicuramente sulla strada della rinascita spirituale. Ma il Signore ci avverte di prestare ascolto, poiché c'è la possibilità che l'uomo possa decadere dalla grazia, anche coloro che sono santificati. Nefi consigliò: voi dovete spingervi innanzi con costanza in Cristo, avendo perfetto fulgore di speranza e amore verso Dio e verso tutti gli uomini. Pertanto, se vi spingerete innanzi, nutrendovi abbondantemente della parola di Cristo, e perseverete fino alla fine, ecco, così dice il Padre, avrete la vita eterna. Potresti chiedervi: perché questo potente cambiamento a me non accade più velocemente? Dovete ricordare che gli straordinari esempi del popolo di Re Beniamino, di Alma e di altri che possono essere citati sono proprio straordinari, non tipici. Per molti di noi i cambiamenti sono graduali e accadono col passare del tempo. Nascere di nuovo, a differenza della nascita fisica, è più un processo che un evento. E iniziare quel processo è lo scopo principale della vita terrena. Allo stesso tempo, non giustifichiamoci per uno sforzo casuale. Non accontentiamoci di serbare una certa disposizione a fare il male. Prendiamo degnamente il sacramento ogni settimana e continuiamo ad avvicinarci allo Spirito Santo per sradicare le ultime tracce di impurità che sono in noi. Se continuate lungo il sentiero della rinascita spirituale, la grazia espiatoria di Gesù Cristo porterà via i vostri peccati e le macchie di quei peccati in voi. Le tentazioni perderanno la loro attrazione e tramite Cristo diverrete santi, come Lui e il Padre sono santi. So che Gesù Cristo è il Figlio risorto e viventi di Dio. Io so che la giustificazione tramite la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo è giusta e vera. E so pure che la santificazione tramite la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo è giusta e vera per tutti coloro che amano e servono Dio con tutta la loro facoltà, mente e forza. Rendo testimonianza della realtà e dell'amore di Dio, il nostro Padre Celeste, a cui Gesù Cristo diede tutta la gloria.
I bear witness of the reality and love of God our Heavenly Father, to whom Jesus gave all glory. I love and bear witness.
Amo e rendo testimonianza del profeta Joseph Smith. Tramite la sua associazione personale con il Signore, la sua traduzione, la pubblicazione del Libro di Mormon e il suggellamento della testimonianza con il suo sangue di martire, Joseph è diventato il principale rivelatore di Gesù Cristo e il suo vero carattere di Redentore divino. Gesù non ebbe miglior testimone né amico di Joseph Smith. Dichiaro la mia testimonianza della chiamata del presidente Thomas S. Monson come profeta e presidente della Chiesa di Gesù Cristo in questo periodo e gli giuro la mia lealtà in questo sacro luogo e ruolo. Dichiaro con sicurezza la mia conoscenza e fedeltà al Padre e al Figlio e lo dico nel nome di Gesù Cristo. Amen.
When I was a young boy, one of our neighbors had a herd of dairy cows.
Quando ero giovane, uno dei nostri vicini possedeva una mandria di mucche da latte. Una di queste mucche morì lasciando un vitello appena nato, che il vicino diede a me. Mi presi cura del vitello, lo nutrì e lo feci crescere. Il giorno in cui mio padre lo portò al mercato per il bestiame per essere venduto, mi sentivo confuso, mi ero affezionato molto al mio vitello e allo stesso tempo non vedevo l'ora di ricevere la retribuzione del mio lavoro. La mia richiesta era quella di ricevere i soldi della vendita del vitello in monete d'argento. Mi ricordo mio padre tornare a casa quella sera e mettere nelle mie mani $20 in monete d'argento. Era difficile ottenere dei soldi in quei giorni e pensai di avere tutti i soldi del mondo. Li contai, li ammirai e li ripulii con cura, ogni singola moneta. Quando arrivò la domenica, con riluttanza misi nella tasca due delle mie monete brillanti e lucide per pagare la decima. Nonostante fosse stato molto difficile consegnare al vescovo le mie preziose monete d'argento, mi ricordo ancora quanto mi sentii bene ad essere stato obbediente al Signore pagando la mia decima. Dopo la scuola domenicale, mia madre mi stava aspettando vicino all'ufficio del vescovo. Penso che volesse assicurarsi che io avessi veramente pagato la mia decima. E tornando a casa mi disse quanto fosse fiera di me. Poi disse: tuo nonno ha sempre detto a noi, suoi figli, che se paghiamo fedelmente una decima onesta, il Signore ci benedirà, e che ciò sarebbe stato il miglior investimento che potessimo mai fare. Mio nonno aveva capito che vi è una legge irrevocabilmente decretata nei cieli, prima della fondazione di questo mondo, sulla quale si basano tutte le benedizioni. E quando otteniamo una qualche benedizione da Dio, è mediante l'obbedienza a quella legge su cui essa è basata. La decima è un comandamento di Dio, e quando obbediamo alla sua legge, Egli è vincolato a benedirci. Anche se ero un ragazzino di 7 anni, quello era qualcosa che potevo capire. Il nostro profeta, presidente Thomas S. Monson, parlando delle leggi di Dio, affermò: se le violiamo, ne soffriremo delle conseguenze eterne. Se le osserviamo, raccoglieremo gioia eterna. Ricordate quanto Israele fu castigato per aver derubato Dio? Il popolo chiese: in che t'abbiamo noi derubato? La risposta fu: nelle decime e nelle offerte. E in seguito fu promesso agli israeliti che se avessero obbedito alla sua legge della decima, avrebbero avuto il diritto di ricevere le sue benedizioni. Il Signore disse: portate tutte le decime alla casa del tesoro e mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti, e vedrete se non vi apro le cateratte del cielo e non riverso su di voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. Il Signore chiese a Israele di provarlo, di metterlo alla prova, di avere fede in Lui in modo che egli potesse mantenere le sue promesse con loro. Quello stesso comandamento e quella stessa promessa sono validi ancora oggi. Quando osserviamo la legge della decima, la promessa del Signore è sicura. Riceveremo benedizioni sia temporali che spirituali, secondo la saggezza e il tempo del Signore. Mia moglie Joan e io abbiamo avuto il privilegio di vivere in diverse parti del mondo, tra persone che confidavano quotidianamente nel Signore per i propri bisogni primari temporali. Coloro che agiscono con fede, senza sapere cosa succederà poi, e pagano la decima, testimoniano che le cateratte del cielo sono aperte per loro. Mi ricordo di un padre fedele nelle Filippine che diceva di aver pagato la sua piccola decima al vescovo una domenica e poi di aver portato i propri figli a casa dalla chiesa sapendo molto bene che non ci sarebbe stato cibo per loro quando sarebbero arrivati e che mentre stavano camminando un enorme frutto tropicale cadde da un albero proprio davanti a loro. Egli guardò immediatamente verso l'alto e ringraziò Dio per aver aperto le cateratte del cielo e avergli mandato un frutto per sfamare i suoi figli. Stiamo vivendo in un periodo economico difficile, tuttavia, se guardiamo indietro negli anni passati, troviamo dei cicli ricorrenti. Ci sono stati e continueranno ad esserci tempi di relativa prosperità e tempi di incertezza finanziaria. Non di meno, indipendentemente dalle circostanze in cui ci troviamo, se prima paghiamo il nostro debito al Signore e poi usiamo saggezza e buon giudizio, il Signore ci aiuterà a gestire le risorse che ci ha dato. Il presidente Heber J. Grant affermò: voglio dirvi che se sarete onesti verso il Signore, pagando la decima e osservando i comandamenti, Egli non soltanto vi benedirà impartendovi la luce e l'ispirazione del Suo Santo Spirito, ma non vi farà mancare neppure il denaro. Sarete in grado di pagare i vostri debiti e il Signore riverserà su di voi abbondanti benedizioni temporali. Nel 1936, al culmine della Grande Depressione negli Stati Uniti, quando le persone facevano fatica ad arrivare alla fine del mese con i pochi soldi che avevano a disposizione, l'anziano John A. Wetzel ammonì i santi di pagare la decima per via delle benedizioni spirituali che ne avrebbero ricevuto, Egli disse: l'obbedienza alla legge della decima ci fa sentire una profonda gioia interiore che non potremmo ottenere in nessun'altra maniera. I principi della verità diventano più chiari, la preghiera diventa più facile, la sensibilità spirituale è acuita, l'uomo diventa più simile al suo padre nei cieli. Una madre nell'Africa occidentale condivise con noi la sua testimonianza sulla decima. Ella era una commerciante in un mercato locale. Ogni giorno, una volta arrivata a casa, calcolava la decima e la metteva in un posto speciale. Ogni domenica la portava fedelmente al suo vescovo. Condivise con noi quanto i suoi affari fossero cresciuti e quanto la sua famiglia fosse stata benedetta con la salute e la forza e con abbastanza cibo da mangiare. Poi, con le lacrime agli occhi, disse: ma la più grande di tutte le benedizioni è che i miei figli amano il Signore e che siamo una famiglia eterna. Questa umile madre ha capito che una delle più grandi benedizioni dell'essere un pagatore per intero della decima è il privilegio di entrare nella casa del Signore e di prendere parte alle sacre ordinanze che permettono alle famiglie di essere insieme per sempre. Se paghiamo fedelmente la decima, il Signore veramente aprirà le cataratte del cielo e riverserà su di noi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. Voglio che ognuno di voi sappia, specialmente i miei figli e i miei nipoti, che so, come lo sapeva mio nonno, che se pagherete sempre una decima onesta, il Signore vi benedirà. Sarà il miglior investimento che possiate mai fare. Di questo porto testimonianza. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, brethren.
Grazie, fratelli. Il coro e la congregazione canteranno ora Un fermo sostegno. Ci parlerà poi la sorella Susan W. Tanner, che è stata rilasciata ieri quale presidentessa generale delle giovani donne. Dopo il suo discorso, ci parlerà il presidente Boyd K. Packer, presidente del Quorum dei 12 Apostoli.
This is the 178th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Questa è la 178esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
In the Book of Mormon, Nephi...
Nel libro di Mormon, Nefi parla spesso del diletto. Egli si diletta nelle cose del Signore, nelle scritture e nel grande eterno piano del Signore. Notate che spesso Nefi si ricorda delle sue fonti di diletto nel mezzo dell'afflizione, che lo aiutano a levarsi e a concentrare il suo spirito sulle benedizioni eterne. Anche noi dovremmo dilettarci nelle cose del Signore, poiché queste ci faranno elevare il cuore e avremo motivo di gioire. Vorrei condividere con voi alcune delle cose in cui mi diletto. Mi diletto nel nostro Salvatore Gesù Cristo. Come Nefi, esulto nel mio Gesù, nel suo ministero e nel suo ruolo di Salvatore sulla terra. Egli ci fornisce luce e speranza e ci ha dato lo Spirito Santo come ulteriore guida e conforto lungo la strada. È solo tramite Lui che potremo tornare al nostro Padre. La salvezza può giungere ai figlioli degli uomini solo nel nome e tramite il nome di Cristo. Mi diletto nel Vangelo restaurato di Gesù Cristo, costruito su un fondamento di apostoli e profeti, con i quali ho avuto la benedizione di servire. Vi porto testimonianza che il presidente Thomas S. Monson è il profeta del Signore sulla terra oggi. Mi diletto nel fatto che egli sia veramente un ministro simile a Cristo con ognuno e che raggiunge con calore e amore tutti gli individui. Mi diletto nelle chiavi del sacerdozio, nei templi sparsi sulla terra, che rendono possibili ad ognuno di noi le ordinanze e le alleanze eterne. Alcuni dei miei giorni più belli sono stati recentemente i matrimoni al tempio dei miei figli, con mio padre, che amministrava loro quella sacra ordinanza. Mi diletto nella forza dei giovani, mentre li vedo andare numerosi al tempio per fare battesimo per i morti. Mi piace la loro onorevole fedeltà alle norme che conducono al tempio e la loro preparazione per diventare missionari fedeli e madri e padri retti. Mi diletto nell'essere una figlia del Padre Celeste che mi ama. Ho appreso riguardo la mia identità divina da mia madre quando ero ancora piccola. Recentemente ho visto la mia nipotina di 3 anni che lo imparava da sua madre. Elisa era andata a letto turbata. Si calmò solo quando sua madre le raccontò di nuovo la sua storia preferita e vera riguardo alla notte speciale in cui il Padre Celeste distintamente, chiaramente, aveva sussurrato al cuore di sua madre che Elisa era uno spirito speciale con una nobile missione da compiere. Mi diletto molto nel mio ruolo di educatrice, che mi consente di esprimere la mia identità più profonda di donna. Rimango sempre colpita dal modo in cui le donne, le giovani donne e persino le bambine sembrano avere un interesse e un'abilità innata nell'educare. Non è solo la responsabilità principale di una madre, ma anche parte della nostra identità e del fine della vita preterreni, terreni ed eterni dell'individuo. Educare significa insegnare, incoraggiare lo sviluppo, promuovere la crescita e nutrire. Chi non griderebbe dalla gioia per aver ricevuto un ruolo tanto benedetto? Nelle scritture in inglese si usa la parola nutrire solo 2 volte e in entrambi i casi si parla della responsabilità dei genitori di crescere i loro figli nella disciplina e negli ammonimenti del Signore. Presidente Hinckley ha anche ammonito sia gli uomini che le donne di essere educatori. Egli disse: quanto sarebbe più bella la società in cui viviamo se ogni padre e madre considerasse i figli come dono del Dio dei cieli e li allevasse con vero affetto nella saggezza e nell'ammonimento del Signore. Mi diletto nelle famiglie. Recentemente mi sono rallegrata della nascita di un nuovo nipote in una famiglia che comprende che i genitori hanno le solenni responsabilità di allevarli in amore e rettitudine. I figli più grandi sono naturalmente incuriositi dalla venuta in questo mondo della loro sorellina. Le prime lezioni riguardo a questo sacro soggetto vennero loro insegnate da genitori amorevoli in un ambiente familiare, sacro nel clima celeste, che accompagna la nascita di una nuova anima nella mortalità e nel contesto del grande piano eterno di nostro padre. D'altra parte, il giorno dopo, tornata a casa dall'asilo, nostra nipote ci disse che in classe aveva imparato una nuova parola chiamata abuso sessuale. Mi sono preoccupata che a questa giovane età i bambini debbano conoscere, per la propria sicurezza, gli aspetti negativi di un soggetto che la sera precedente era stato presentato nella sua bellezza. Come mai prima ho provato diletto in una famiglia fondata sugli insegnamenti di Gesù Cristo. Giacobbe insegnò che il Signore si compiace della castità delle donne. Io mi compiaccio della castità e purezza di tutte le donne e gli uomini. Quanto deve essere doloroso per il Signore vedere come in ogni parte di questo mondo malvagio venga violata la vita, la virtù, e come venga derisa la modestia. Come stavano imparando i miei nipoti, il Signore ha previsto per i suoi figli una grande gioia attraverso le relazioni intime e amorevoli. Mi diletto nella chiarezza del proclama al mondo sulle famiglie, che ci ammonisce che le persone che violano le alleanze della castità, che maltrattano il coniuge o i figli, che mancano di assolvere i loro doveri familiari, un giorno saranno chiamati a renderne conto dinanzi a Dio. Mi diletto nell'esempio di coloro che nelle scritture camminano per fede nel loro viaggio terreno. Ogni volta che leggo di Abramo e Isacco sulla strada per il monte Moria, piango, sapendo che Abramo non sa che ci sarà un angelo e un montone nel boschetto alla fine del viaggio. Siamo tutti nel mezzo del nostro percorso terreno e non conosciamo il seguito delle nostre storie, ma noi, come Abramo, siamo spesso benedetti con dei miracoli. Mi diletto nella grazia e nei miracoli del Signore. So che la sua tenera misericordia e i suoi miracoli, grandi o piccoli, sono reali. Essi ci pervengono nel suo modo e a suo tempo. A volte non arrivano finché non abbiamo raggiunto il nostro massimo. I discepoli di Gesù sul mare di Galilea dovettero faticare molto, remando tutta la notte contro un vento contrario, prima che Gesù finalmente andasse in loro soccorso. Egli non andò fino alla quarta vigilia, quasi all'alba, ma egli andò. La mia testimonianza è che miracoli avvengono, benché non prima della quarta vigilia della notte, a volte. Ora sto esercitando la mia fede e le mie preghiere e sto aspettando piccoli miracoli in favore di persone care che sono fisicamente malate, emotivamente sopraffatte e spiritualmente smarrite. Mi diletto nell'amore del Signore per ognuno dei suoi figli e nella sua saggezza che ci permette di rendere uniche le nostre esperienze terrene. Infine, mi diletto, e più di quanto possa esprimere, nell'amore eterno e nel costante aiuto di mio marito e nelle preghiere e sostegno dei miei figli e dei miei genitori in questi anni di servizio come Presidentessa Generale delle Giovani Donne. La mia anima si diletta nelle cose del Signore, nella sua legge, la sua vita, il suo amore. Avere diletto in Lui significa riconoscere la sua mano nella nostra vita. Il nostro compito è fare ciò che è giusto e amare ciò che è giusto. Quando proviamo diletto nel servirlo, il nostro Padre nei cieli si diletta a benedirci. Io, il Signore, mi diletto ad onorare coloro che mi servono in rettitudine ed in verità fino alla fine. Voglio essere sempre degna del suo diletto. Amo il Signore. In Lui la mia anima si diletta. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Is Shortly after the death of President Gordon B. Hinckley,
ieri in solenne assemblea abbiamo sostenuto la prima presidenza, il presidente del Quorum dei Dodici Apostoli, un nuovo membro dei Dodici, che hanno avuto le chiavi del Tempio e dell'ordinanza del sacerdozio. Non ci sono domande su quello che potrebbe essere fatto, ma come presidenza noi sapevamo che il prossimo apostolo, che l'apostolo più anziano era il presidente della Chiesa, e in quella riunione sacra il presidente Monson è stato sostenuto dal Quorum dei Dodici Apostoli come presidente del Quorum dei Dodici Apostoli. E gli è stata data l'autorità. Al presidente Monson è stata data l'autorità di esercitare tutte le chiavi del sacerdozio, e come le scritture ci dicono, lui è l'unico uomo sulla terra che ha il diritto di esercitare tutte le chiavi che noi tutti abbiamo, ma c'è un uomo che è chiamato e ordinato a diventare presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Lui era già stato sostenuto per anni come profeta, veggente e rivelatore. Ma c'era comunque una mancanza che ieri è stato sostenuto un nuovo membro del Quorum dei Dodici, anziano Todd Christofferson. Egli adesso si è unito a questa sacra fratellanza, in questo cerchio sacro, e questo cerchio adesso è completo. La chiamata di un apostolo iniziò con il Signore stesso. Noi anche abbiamo sostenuto un certo numero di 70, e loro adesso hanno preso il loro posto. Le scritture dicono che la responsabilità del Quorum dei Dodici dirigere tutti gli affari della Chiesa, e quando loro hanno bisogno di aiuto chiamano i 70. E adesso ora abbiamo 8 quorum di 70 in tutto il mondo, in più di 300 di loro. Tutti hanno la necessaria autorità di fare quello che devono fare. Il Signore stesso iniziò questo schema di amministrazione. Sulla montagna lui pregò tutta la notte a Dio. Lui chiamò i suoi discepoli, chiamò 12 e li chiamò come apostoli. Andrea sentì parlare Giovanni e corse da suo fratello Simone dicendo: abbiamo trovato il Messia, e lo menò da Gesù. E Gesù, fissato in lui lo sguardo, disse: tu sei Simone, il figliuolo di Giovanni. Tu sarai chiamato Cefa, che significa Pietro, pietra. Simone e suo fratello Andrea stavano gettando le reti in mare. Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, rassettavano le reti da pesca. Filippo e Bartolomeo, Matteo, un pubblicano o esattore delle tasse, Toma, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone il Cananeo, Giuda, fratello di Giacomo, e Giuda Iscariota. Essi costituivano il Quorum dei Dodici. Egli comandò a tutti loro: venite dietro a me. Egli disse a Pietro: io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto in terra sarà sciolto nei cieli. E disse ai 12: chi crede in me farà anch'egli le opere che fo io, e ne farà di maggiori, perché io me ne vo al Padre. Egli diede ai suoi apostoli potestà ed autorità su tutti i demoni e di guarire le malattie, e li mandò a predicare il regno di Dio e a guarire gli infermi per ogni dove. e affermò: «I dodici detengono le chiavi per aprire l'autorità del mio regno nei quattro canti della terra, e dopo di ciò per mandare la mia parola ad ogni creatura». Gesù domandò ai suoi discepoli: «Chi dice la gente che sia il figliuol dell'uomo?» Simon Pietro, rispondendo, disse: «Tu sei il Cristo, il figliuol dell'Iddio vivente». Quando Gesù insegnava nella sinagoga, molti discepoli dissero: «Questo parlare è duro, chi lo può ascoltare?» Da allora molti dei suoi discepoli si ritrassero indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai dodici: «Non ve ne volete andare anche voi?» Simon Pietro gli rispose: «Signore, a chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna». Dopo la crocifissione, gli apostoli ricordarono che egli aveva detto che dovevano restare a Gerusalemme. Giunse il giorno di Pentecoste e ricevettero lo Spirito Santo. Ricevettero la parola profetica più ferma e parlarono sospinti dallo Spirito Santo. E così erano completi. Sappiamo poco dei loro viaggi e solo dove e come alcuni di loro morirono. Giacomo fu ucciso a Gerusalemme, Pietro e Paolo morirono a Roma. La tradizione sostiene che Filippo andò ad est. Più di questo non sappiamo. Furono dispersi, insegnarono, testimoniarono, stabilirono la Chiesa. Morirono per le loro credenze e con la loro morte vennero i secoli bui dell'apostasia. La cosa più preziosa che andò perduta nell'apostasia fu l'autorità detenuta dai dodici, le chiavi del sacerdozio. Perché la Chiesa sia la sua Chiesa, deve esserci un quorum dei dodici che detenga le chiavi e le conferisca ad altri. Col tempo arrivò la prima visione e la restaurazione del sacerdozio di Melchisedec da parte di Pietro, Giacomo e Giovanni. Il Signore disse: «In verità vi dico, le chiavi della dispensazione che avete ricevuto sono discese dai padri e infine vi sono state mandate dal cielo. Questo quanto è grande la vostra chiamata. Purificate il vostro cuore e le vostre vesti, per timore che del sangue di questa generazione vi sia chiesto conto. La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, restaurata, era giovane quando la prima presidenza fu organizzata, seguita dal quorum dei dodici apostoli, che fu costituito dagli uomini ordinari, uomini giovani». C'è stata una linea ininterrotta di autorità. Le chiavi del sacerdozio date agli apostoli sono sempre state detenute dai membri della prima presidenza e del quorum dei dodici. Ieri, l'anziano Todd Christofferson è diventato il 96esimo apostolo a servire tra i dodici in questa dispensazione. Egli sarà ordinato apostolo e gli saranno conferite tutte le chiavi del sacerdozio che gli altri 14 profeti, veggenti e rivelatori, apostoli del Signore Gesù Cristo, detengono. Nel 1976 fu tenuta a Copenaghen, in Danimarca, una conferenza d'area. Dopo la sessione di chiusura, il presidente Spencer W. Kimball espresse il desiderio di visitare la Chiesa nella quale si trovano le statue, eseguite da Thorvaldsen, del Cristo e dei dodici apostoli. Voleva che tutti noi ci andassimo. La nota statua del Cristo si trova dietro l'altare con le braccia aperte, come per accogliere il fedele, con le mani che mostrano il segno dei chiodi e nel fianco la ferita. Molto chiaramente. Su entrambi i lati ci sono le statue degli apostoli, Pietro davanti a destra e gli altri apostoli in ordine. Il gruppo stava nel retro della cappella con il custode. Io ero davanti con il presidente Kimball, di fronte alla statua di Pietro, con l'anziano Rex D. Pinnegar e Johan Elge Benthin, presidente del Palo di Copenaghen. Pietro tiene nella mano di marmo alcune pesanti chiavi. Il presidente Kimball, indicando le chiavi, ne spiegò il significato. Poi fece qualcosa che non dimenticherò mai. Si volse verso il presidente Bentham, gli puntò contro l'indice con insolita severità e disse con parole ferme e solenni: «Voglio che lei dica a tutti in Danimarca che io detengo le chiavi. Noi deteniamo le vere chiavi e le usiamo ogni giorno». Non scorderò mai quella dichiarazione, quella testimonianza del profeta. L'influenza fu spiritualmente possente e l'impressione ebbe un impatto fisico. Camminammo in fondo alla cappella dove stava il resto del gruppo. Indicando le statue, il presidente Kimball disse al gentile custode: «Questi sono gli apostoli morti». Indicando me, disse: «Qui abbiamo gli apostoli viventi. L'anziano Packer è un apostolo. L'anziano Thomas S. Monson e l'anziano Elton Perry sono apostoli. E io sono un apostolo. Siamo gli apostoli viventi». Nel Nuovo Testamento si legge dei 70, e qui ci sono due dei 70 viventi, l'anziano Rex T. Pinnegar e l'anziano Robert D. Hales. Il custode, che fino a quel momento non aveva mostrato alcuna emozione, improvvisamente era in lacrime. Sentì di aver vissuto un'esperienza che capita una volta nella vita. Noi crediamo nella stessa organizzazione che esisteva nella Chiesa primitiva, cioè apostoli, profeti, pastori, insegnanti, evangelisti e così via. Quando i 70 sono ordinati, benché non siano ordinati apostoli né detengano le chiavi, hanno autorità ed è dovere dei 12 di fare appello ai 70, anziché ogni altro, quando hanno bisogno di aiuto per adempiere alle varie chiamate di predicare e di amministrare il Vangelo. Oggi vi sono 308 70 in 8 quorum, rappresentano 44 paesi e parlano 30 lingue. Non sentiamo parlare di chiavi del sacerdozio che vengono esercitate in altre chiese cristiane. Sembra strano che siano descritti da alcuni che siamo descritti da alcuni come non cristiani, quando siamo gli unici a detenere l'autorità e l'organizzazione che egli stabilì. I 12 attuali sono persone molto ordinarie. Non sono, come i 12 originari, persone spettacolari. Ma collettivamente i 12 sono un potere. Noi proveniamo da diversi campi professionali, siamo scienziati, avvocati e insegnanti. L'anziano Nelson era un pioniere nella cardiochirurgia. Ha effettuato migliaia di interventi chirurgici. Mi ha detto di aver dato ad ogni paziente chirurgico una garanzia che vale tutta la vita. Diversi in questo quorum erano militari, marinai, marines e piloti. Hanno ricoperto varie posizioni di chiesa, insegnanti, missioni, presidenti di quorum, vescovi, presidenti di palo, presidenti di missione, insegnanti familiari e soprattutto, e più importante, mariti e padri. Sono tutti studenti e insegnanti del Vangelo di Gesù Cristo. Ciò che ci unisce è l'amore per il Salvatore e per i figli di suo padre, è la testimonianza che egli è a capo di questa chiesa. Quasi tutti i 12 hanno avuto un inizio umile, proprio come quando egli era qui. I 12 viventi sono uniti nel ministero del Vangelo di Gesù Cristo. Quando giunse la chiamata, ciascuno di noi ha lasciato le reti, per così dire, e ha seguito il Signore. Il presidente Kimball è ricordato per la sua dichiarazione: «La mia vita è come le mie scarpe, consumata nel servizio». Questo vale per tutti i membri dei 12. Anche noi ci consumiamo al servizio del Signore. Lo facciamo con buona volontà. Non è una vita facile per noi o le nostre famiglie. Non è possibile descrivere a parole il contributo, il servizio, il sacrificio reso dalle mogli dei dirigenti del sacerdozio in tutto il mondo. Tempo fa, circa nello stesso periodo, mia moglie e sorella Ballard hanno subito un doloroso intervento chirurgico alla schiena. Entrambe stanno bene, non si sono mai lamentate. La cosa più simile ad un lamento che ha detto mia moglie è stata: «Non è affatto divertente». È anche dovere dei 12, sotto la direzione della prima presidenza, ordinare e mettere in ordine tutti gli altri ufficiali della Chiesa, in accordo con la rivelazione. Ora abbiamo i mezzi con cui possiamo insegnare e testimoniare ai dirigenti e ai fedeli di tutto il mondo. Ma per poter conferire le chiavi dell'autorità ai dirigenti del sacerdozio, secondo una linea ininterrotta, mediante l'imposizione delle mani, ovunque siano nel mondo, uno di noi deve essere presente ogni volta. Il Signore ha affermato, e ancora ti dico che tutti coloro che manderete in nome mio per voce dei tuoi fratelli, i dodici, debitamente raccomandati e autorizzati da voi, avranno il potere di aprire la porta del mio regno a qualsiasi nazione, dovunque li manderete. Le scritture descrivono i dodici come consiglieri viaggianti. Io non sono diverso dai fratelli dei dodici, dei 70 e del vescovato con cui ho servito per 47 anni, quando vi dico che i rapporti mostrano che sono stato in Messico e America Latina per 75 volte, più di 75 volte, in Europa più di 50 volte, 25 volte in Canada, 10 volte nelle isole del Sud Pacifico, 10 volte in Asia e 4 volte in Africa, e anche 2 volte in Cina, e in Israele, Arabia Saudita, Bahrain, Repubblica Dominicana, India, Pakistan, Egitto, Indonesia e molte altre parti del mondo. E mentre gli apostoli hanno anche raggiunto anche altre direzioni, mentre gli apostoli detengono tutte le chiavi del sacerdozio, tutti i dirigenti e i membri possono similmente ricevere rivelazione personale. Infatti ci si aspetta che la cerchino in preghiera e che agiscano in base ad essa con fede, poiché per mezzo di Lui abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Voi dunque non siete più né forestieri né avventizi, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, essendo stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. Ora, l'anziano Christofferson potrebbe chiedersi, come ho fatto io, perché uno come lui, come me, dovrebbe essere ordinato al santo apostolato? A me, le qualità, nel mio sforzo per servire, manca tanto. C'è solo una cosa, una qualifica che può spiegarlo. Come Pietro e tutti coloro che sono stati ordinati, io so e ho questa testimonianza. So che Dio è nostro Padre. Egli presentò suo figlio Gesù Cristo a Joseph Smith. Vi dichiaro che so che Gesù è il Cristo. So che Egli vive. Egli nacque nel meridiano dei tempi, insegnò il suo Vangelo e fu messo alla prova, soffrì e fu crocifisso e risorse il terzo giorno. Egli, come suo Padre, ha un corpo di carne ed ossa. Egli ha compiuto la sua espiazione. Di lui io sono testimone. Di questo rendo testimonianza umilmente nel nome di Gesù Cristo. Amen.
The choir just sang.
Il coro ha cantato Se a Kolob tu potessi. Esprimiamo la nostra gratitudine al coro del tabernacolo per il bel canto che ci ha offerto questa mattina. Dopo il mio discorso, questa sessione terminerà con il coro che canterà Là dove sorge Sion. La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dall'anziano Benjamin de Hoyos dei 70. L'ultima sessione della conferenza inizierà alle 2 di questo pomeriggio. Credo che sia stata una sessione meravigliosa. I messaggi ci hanno davvero ispirato. La musica è stata bellissima e le testimonianze sincere. Credo che tutti coloro che hanno partecipato a questa sessione non la dimenticheranno mai, per lo spirito che abbiamo sentito. Miei amati fratelli e sorelle, più di 41 anni fa, nell'ottobre 1963, mi trovai al pulpito del tabernacolo, essendo appena stato sostenuto membro del Quorum dei 12 Apostoli. In quell'occasione menzionai un piccolo segno che avevo visto su un altro pulpito. Le parole sul segno erano le seguenti: chi sta a questo pulpito sia umile. Vi assicuro che a quel tempo mi sentivo umile per la mia chiamata nei dodici. Tuttavia, trovandomi a questo pulpito oggi, mi rivolgo a voi con una profonda umiltà. Sento molto intensamente la mia dipendenza dal Signore. Chiedo la guida dello Spirito mentre vi esprimo i sentimenti del mio cuore. Solo due mesi fa abbiamo dato l'addio al nostro caro amico e dirigente Gordon B. Hinckley, il 15° presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, un eccezionale ambasciatore di verità nel mondo intero e amato da tutti. Ci manca. Più di 53.000 uomini, donne e bambini sono passati per la bella sala dei profeti, proprio in questo edificio, per rendere l'estremo saluto a questo grande uomo del Signore, che ora è entrato nella storia. Con la scomparsa del presidente Hinckley, la prima presidenza è stata sciolta. Io e il presidente Haring, che servivamo come consiglieri del presidente Hinckley, siamo tornati al nostro posto nel quorum dei 12 apostoli, e il quorum è diventato l'autorità presidente della Chiesa. Sabato 2 febbraio 2008 si è tenuta la cerimonia funebre del presidente Hinckley in questo magnifico centro delle conferenze, edificio che sarà per sempre come monumento della sua lungimiranza e visione. Durante i funerali sono stati resi numerosi omaggi a questo uomo di Dio. Il giorno seguente, tutti e 14 gli apostoli viventi sulla terra si sono riuniti nella sala superiore del Tempio di Salt Lake City. Ci siamo incontrati in spirito di digiuno e preghiera. Durante quella solenne e sacra riunione, la presidenza della Chiesa è stata riorganizzata secondo quanto stabilito in precedenza, secondo il modello fissato dal Signore stesso. I membri della Chiesa in tutto il mondo si sono riuniti ieri in solenne assemblea. Avete alzato la mano come voto di sostegno per approvare quanto deciso durante quella riunione nel Tempio di cui ho appena parlato. Quando le vostre mani si sono alzate verso il cielo, il mio cuore si è commosso. Ho sentito il vostro amore e sostegno, come pure il vostro impegno verso il Signore. So senza dubbio, fratelli e sorelle, che Dio vive. Vi attesto che questa è la sua opera. Testimonio pure che il nostro Salvatore, Gesù Cristo, è a capo di questa Chiesa che porta il suo nome. So che la più dolce esperienza in questa vita è di sentire i suoi suggerimenti mentre ci dirige nel progresso della sua opera. Ho sentito quei suggerimenti da giovane vescovo guidato nelle case dove c'erano necessità spirituali o a volte anche temporali. Li ho sentiti quando ero presidente di missione a Toronto, in Canada, a lavoro con i meravigliosi missionari che erano una testimonianza vivente dinanzi al mondo che quest'opera è divina e che siamo guidati da un profeta. Li ho sentiti durante tutto il mio servizio nei 12, nella prima presidenza, e ora come presidente della Chiesa. Attesto che ciascuno di noi può sentire l'ispirazione del Signore se vive degnamente e si sforza di servirlo. Sono ben informato sui 15 uomini che mi hanno preceduto quali presidenti della Chiesa. Ho conosciuto personalmente molti di loro. Ho avuto la benedizione e il privilegio di servire come consigliere di 3 di loro. Sono grato per il retaggio duraturo lasciato da ciascuno di questi 15 uomini. Ho la sicura conoscenza, che sono certo avessero anche loro, che Dio dirige il suo profeta. La mia fervida preghiera è che io possa continuare ad essere un degno strumento nelle sue mani per far procedere questa grande opera e adempiere alle enormi responsabilità che accompagnano l'ufficio di presidente. Ringrazio il Signore per i meravigliosi consiglieri, il presidente Henry B. Eyring e il presidente Dieter F. Uchtdorf. Sono uomini di grande capacità e sano intelletto. Sono consiglieri nel vero senso della parola. Io tengo in gran considerazione il loro giudizio. Credo che siano stati preparati dal Signore per le posizioni che ora occupano. Amo i membri del Quorum dei 12 Apostoli e attribuisco gran valore al nostro legame. Anche loro sono devoti all'opera del Signore e dedicano la vita al suo servizio. Attendo con ansia di servire con l'anziano Christofferson, che ora è stato chiamato in questo quorum e che ha ricevuto il vostro voto di sostegno. Anche egli è stato preparato per la posizione a cui è stato chiamato. È anche stata una gioia servire con i membri dei quorum dei 70 e con il vescovato presidente. I nuovi membri dei 70 sono stati chiamati e sostenuti ieri, e io non vedo l'ora di lavorare con loro nell'opera del Maestro. Tra le autorità generali esiste un dolce spirito di unità. Il Signore ha dichiarato: se non siete uniti, non siete miei. Noi continueremo ad essere uniti in un unico scopo, ossia il progresso dell'opera del Signore. Sento di dover esprimere gratitudine al mio Padre Celeste per le innumerevoli benedizioni che ha riversato su di me. Posso dire, come Nefi nell'antichità, che sono nato da buoni genitori, i cui genitori e nonni furono raccolti e portati dalle terre di Svezia, Scozia e Inghilterra da devoti missionari. Quando quei missionari resero umile testimonianza, toccarono il cuore e lo spirito dei miei antenati. Dopo essersi uniti alla Chiesa, questi nobili uomini, donne e bambini, si sono fatti strada verso la valle del Grande Lago Salato. Furono molte le prove e le difficoltà che incontrarono lungo il cammino. Nella primavera del 1848, i nonni dei miei nonni, Charles Stuart Miller e Mary McGowan Miller, che si erano uniti alla Chiesa nella loro natia Scozia, lasciarono la loro casa di Rutherglen e andarono fino a St. Louis, nel Missouri, con un gruppo di santi, dove giunsero nel 1849. Una dei loro 11 figli, Margaret, sarebbe divenuta la mia bisnonna. Mentre la famiglia era a St. Louis e lavorava per guadagnare il denaro per portare a termine il viaggio verso la valle del Lago Salato, un'epidemia di colera si diffuse nell'area, causando morte e dolore. La famiglia Miller fu duramente colpita. Nel giro di 2 settimane, 4 membri della famiglia morirono. Il primo, il 22 giugno 1849, era il 18enne William. Cinque giorni dopo, Mary McGowan Miller, la mia trisnonna e madre di famiglia, morì. Due giorni più tardi fu la volta di Archibald, di 15 anni. E cinque giorni dopo il suo decesso, il mio trisnonno e padre di famiglia, Charles Stuart Miller, passò a miglior vita. I figli che sopravvissero rimasero orfani, inclusa la mia bisnonna Margaret, che a quel tempo aveva 13 anni. A causa delle numerose morti nella zona, non c'era disponibilità di bara, pur pagando qualsiasi prezzo per seppellire i familiari defunti. I ragazzi più grandi sopravvissuti smontarono il recinto dei buoi per costruire delle bare per i familiari morti. Si sa poco del dolore e delle difficoltà che i 9 figli rimasti dei Miller dovettero affrontare per lavorare e risparmiare per il viaggio che i loro genitori e fratelli non avrebbero più fatto. Sappiamo che lasciarono St. Louis nella primavera del 1850 con 4 buoi e un carro e che arrivarono nella valle del Lago Salato quello stesso anno. Altri miei antenati affrontarono difficoltà simili. Malgrado tutto, le loro testimonianze rimasero costanti e ferme. Da tutti loro ho ricevuto un retaggio di totale dedizione al Vangelo di Gesù Cristo. Grazie a queste anime fedeli, oggi mi trovo dinanzi a voi. Ringrazio il mio Padre Celeste per la mia dolce compagna, Frances. Questo ottobre festeggeremo 60 magnifici anni di matrimonio. Sebbene il mio servizio in chiesa sia iniziato presto, lei non si è mai lamentata quando lasciavo casa per andare alle riunioni o per svolgere un incarico. Per molti anni i miei incarichi come membro dei 12 mi hanno portato spesso lontano da Salt Lake City, talvolta per 5 settimane di fila, lasciandola da sola a prendersi cura dei bambini piccoli e della casa. Sin da quando fui chiamato vescovo all'età di 22 anni, raramente abbiamo avuto il lusso di sederci insieme durante una riunione in chiesa. Non avrei potuto chiedere una compagna più leale, amorevole e comprensiva. Esprimo gratitudine al mio Padre Celeste per i nostri 3 figli e i loro coniugi, per i nostri splendidi 8 nipoti e 4 magnifici pronipoti. Per me è difficile trovare le parole per trasferirvi i miei sentimenti, fratelli e sorelle, la mia sentita gratitudine per le vite che conducete, per la bontà che c'è in voi e per le testimonianze che rendete. Vi servite a vicenda con buona volontà. Siete devoti al Vangelo di Gesù Cristo. Durante gli oltre 44 anni trascorsi come autorità generale, ho avuto la possibilità di viaggiare per il mondo. Una delle mie più grandi gioie è stata di incontrare voi, membri della Chiesa, ovunque foste, e di sentire il vostro spirito e il vostro amore. Attendo con ansia altre occasioni del genere. Lungo il sentiero della vita ci sono delle vittime. Alcuni si allontanano dalla strada che porta alla vita eterna, solo per scoprire che la deviazione scelta, alla fine, porta a un vicolo cieco. L'indifferenza, la negligenza, l'egoismo e il peccato richiedono tutti un costoso pedaggio. Un cambiamento per il meglio può avvenire per tutti. Negli ultimi anni ho fatto appello ai meno attivi, a coloro che sono stati offesi, ai critici e ai trasgressori, affinché tornassero. Tornate e nutritevi abbondantemente al banchetto del Signore e assaggiate di nuovo i frutti dolci e soddisfacenti della compagnia dei santi. Nel santuario privato della propria coscienza si trova quello spirito, quella determinazione a liberarsi della vecchia persona e a raggiungere la statura del vero potenziale. Con questo spirito porgiamo ancora quel sentito invito. Tornate, ci rivolgiamo a voi col puro amore di Cristo ed esprimiamo il nostro desiderio di aiutarvi e darvi il benvenuto nella piena appartenenza. A coloro che sono feriti nello spirito e che hanno difficoltà e timore, diciamo: lasciate che vi solleviamo e vi rallegriamo e che calmiamo i vostri timori. Prendete alla lettera l'invito del Signore. Venite a me, o voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo ed imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Si diceva del Salvatore che è andato attorno facendo del bene, perché Dio era con lui. Possiamo noi seguire quel perfetto esempio. In questo viaggio, talvolta precario, della mortalità, possiamo noi seguire il consiglio dell'Apostolo Paolo, che ci aiuterà a sentirci al sicuro lungo la via. Tutte le cose vere. Tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Incoraggio i membri della Chiesa, ovunque siano, a mostrare gentilezza e rispetto per tutti i popoli. Il mondo in cui viviamo è pieno di diversità. Possiamo e dobbiamo dimostrare rispetto verso coloro che hanno credenze diverse dalle nostre. Possiamo noi anche mostrare gentilezza e amore in famiglia. Le nostre case devono essere qualcosa di più di santuari, devono anche essere luoghi dove lo Spirito di Dio può dimorare, dove le tempeste si fermano sulla porta, dove regna l'amore e dimora la pace. A volte il mondo può essere un luogo spaventoso in cui vivere. Il tessuto morale della società sembra disfarsi a una velocità allarmante. Nessuno, giovane o vecchio, o di mezza età che sia, è esente dall'esposizione a queste cose che hanno il potenziale di trascinarci giù e di distruggerci. I nostri giovani, in particolare, affrontano tentazioni che noi scarsamente comprendiamo. L'avversario e i suoi eserciti sembrano lavorare senza sosta per farci cadere. Stiamo muovendo guerra al peccato, fratelli e sorelle, ma non dobbiamo disperare. È una guerra che possiamo vincere e che vinceremo. Il nostro Padre nei Cieli ci ha dato gli strumenti di cui abbiamo bisogno per poterlo fare. Egli è al comando. Non abbiamo nulla da temere. Egli è il Dio di luce. Egli è il Dio di speranza. Attesto che Egli ci ama, ognuno di noi, singolarmente. La mortalità è un periodo di prova, un momento per dimostrarci degni di ritornare alla presenza del nostro Padre Celeste. Per poter essere messi alla prova, talvolta, dobbiamo affrontare sfide e difficoltà. A volte sembra non esservi luce alla fine del tunnel, né alba che rompa l'oscurità della notte. Ci sentiamo circondati dal dolore del cuore spezzato, dalla delusione dei sogni infranti, dalla disperazione delle speranze svanite. Ci uniamo all'espressione biblica: non v'è egli balsamo in Galad? Siamo inclini a vedere le nostre disavventure attraverso il prisma distorto del pessimismo. Ci sentiamo abbandonati, addolorati e soli. Se vi trovate in questa situazione, Vi imploro di rivolgervi al vostro Padre Celeste con fede. Egli vi solleverà e vi guiderà. Non vi toglierà le afflizioni, ma vi conforterà e guiderà con amore durante la tempesta, qualsiasi essa sia, che affrontate. Con tutto il mio cuore e con tutto il fervore della mia anima, oggi elevo la mia voce come testimone speciale e attesto che Dio davvero vive. Gesù è suo figlio, l'unigenito figliuolo del Padre nella carne. Egli è il nostro Redentore, il nostro Mediatore con il Padre. Egli ci ama di un amore che non possiamo comprendere appieno. E poiché ci ama, ha deposto la sua vita per noi. La mia gratitudine per Lui va oltre ogni capacità di espressione. Invoco le sue benedizioni su di voi, miei amati fratelli e sorelle, nelle vostre case, nel vostro lavoro, nel vostro servizio reciproco e verso il Signore stesso. Insieme faremo procedere la sua opera. Impegno la mia vita, la mia forza e tutto ciò che ho da offrire a servire Lui e a dirigere gli affari della sua Chiesa secondo la sua volontà e la sua ispirazione. E lo faccio nel suo santo nome, nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen.
Our dear Heavenly Father,
nostro caro Padre Celeste, siamo profondamente grati per aver sentito il tuo spirito e la tua mano in questa conferenza storica. Ti ringraziamo per le grandi benedizioni date ai santi degli ultimi giorni in tutto il mondo per partecipare a questa speciale e grande esperienza spirituale. Ti ringraziamo per l'ispirata guida dei tuoi profeti e servitori che oggi abbiamo ricevuto in questa sessione. Ti ringraziamo per il privilegio che abbiamo avuto di sostenere il presidente Thomas S. Monson e i suoi consiglieri. Li amiamo, Padre, e ti chiediamo di benedirli. Ti ringraziamo per la tua ispirata guida dei tuoi profeti e servitori che noi abbiamo ricevuto in questa sessione. Ti chiediamo di benedire tutti i membri fedeli e missionari in tutto il mondo che ti servono. Per favore, Padre, dagli la forza e affinché loro possano sopportare tutte le prove. Per favore, proteggili con il tuo potere. Adesso, Padre, noi ti amiamo e diciamo che vogliamo essere benedetti per avere il sincero desiderio di rimanere fedeli e forti come famiglie. E questo diciamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the 178th Annual General
Conference. Vi abbiamo trasmesso la 178esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Communications. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.